io sono Nicola e questo è un nuovo episodio di Direct, il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Qui accanto a me, come sempre, il mio compagno di avventure, Duccio Pasquinelli. Ciao Duccio, oggi non ci crederai ma sono carico, sono molto carico e devo dire meno stanco del solito nonostante sia venerdì. E sono così carico perché questa settimana abbiamo iniziato a fare una cosa molto figa. Abbiamo iniziato a organizzare una serie di interventi in scuole, università e aziende in cui andremo a parlare di educazione finanziaria, che è una cosa che a me gasa veramente veramente tanto, perché alla fine le cose le cambi piano piano e una persona alla volta, e finalmente riuscire a organizzare cose di questo tipo mi dà veramente un sacco di energie.
Ciao Nico, sì, assolutamente, infatti se c'è qualcuno che ci ascolta e volesse invitarci nella sua scuola, università o azienda, non esitate a mandarci una mail all'indirizzo che vi lasciamo nella descrizione di questo podcast, così ci organizziamo e veniamo, siamo più che contenti di farlo. Ma a parte questo, oggi torniamo a parlare di DEF, perché è stato approvato e sono subito iniziate le polemiche, sia per quello che contiene ma soprattutto per quello che invece non contiene.
Parleremo poi dello scandalo che ha coinvolto alcune delle più grandi aziende di abbigliamento europee, che sono state accusate di utilizzare cotone prodotto tramite sfruttamento e illegalità.
E finiremo parlando di una buona notizia dal fronte della lotta alla mafia, perché l'Italia ha fatto alcuni passi avanti degni di nota in merito ai beni confiscati alla criminalità organizzata e destinati a nuovo uso per tutta la comunità.
Apriamo la puntata di oggi parlando ancora una volta del DEF. Perché parliamo del DEF? Perché, come vi avevamo anticipato nella scorsa puntata, in settimana è stato approvato dal Consiglio dei Ministri questo benedetto DEF, che, magari ricordiamolo, è il documento in cui il governo dovrebbe mettere nero su bianco le politiche economiche e finanziarie per i successivi anni. Dico però che dovrebbe, quindi con il condizionale, mettere nero su bianco, perché di fatto non è stato così. E non è stato così perché in questo DEF non vi è contenuta alcuna notizia riguardante quali politiche il governo ha intenzione di attuare in termini di spesa pubblica o per contenere il debito pubblico o in generale, diciamo, tutte le politiche programmatiche che il governo ha in mente. E sembra che allo stato attuale delle cose il tutto sia stato rimandato al mese di settembre.
Questo DEF però, nonostante non abbia questa programmazione, non è mica un foglio bianco, ovviamente, o qualcosa dentro c'è, e mi riferisco ai dati tendenziali. Dati tendenziali che sono quei dati che rappresentano le previsioni di lungo periodo per le principali variabili di economia pubblica, quindi ad esempio il debito pubblico, il PIL, il deficit, le entrate pubbliche e così via. Ora, senza fare un excursus su tutti i dati citati, i principali takeaway che sono appunto emersi dal DEF sono che la crescita economica è stata vista un po' al ribasso rispetto alle stime precedenti della NADEF, ribasso di 0,2%, che quindi posiziona la crescita di quest'anno all'1%, per poi risalire, si spera, all'1,2% nel 2025 e all'1,1% nel 2026.
Insomma, non una crescita dello 0, però pur sempre una crescita che lascia molto a desiderare. Le cattive notizie però non finiscono qui, perché se veniamo alle previsioni sul debito pubblico c'è veramente da mettersi le mani nei capelli. Debito pubblico che infatti continuerà a crescere nei prossimi anni, con la previsione che andrà a sfondare il muro dei 3.000 miliardi da qui a poco tempo, muro di appunto 3.000 miliardi di debito pubblico a fronte di un PIL di 2.000 miliardi e poco più, e francamente non credo nemmeno ci sia molto da commentare riguardo a questi dati.
Debito pubblico che, ahinoi, arriverà al 140% del PIL nel 2027, dopo che in realtà in questo periodo era sceso di qualche punto percentuale, a dir la verità non per grande merito nostro, ma soprattutto grazie all'effetto di erosione dell'inflazione, che tra tutti i danni che ha fatto almeno qualcosa di positivo l'ha portato. Debito pubblico che comunque arriverà appunto al picco nel 2027, che non sarà un anno qualsiasi, perché è stato identificato dal governo come l'anno, diciamo, spartiacque dopo il quale il rapporto debito-PIL dovrebbe iniziare a calare progressivamente, e ciò vorrebbe dire per l'Italia di essersi instradata in un cammino virtuoso che ci porterebbe finalmente all'aggiustamento dei conti pubblici. Percorso che, secondo il ministro dell'economia Giorgetti, non terminerà comunque prima del 2027, 2031, quindi tra 7 anni, insomma non proprio dopodomani.
C'è poi il grande tema del deficit, che lo sappiamo, nel 2023 ha segnato il record in negativo, uno dei più grandi degli ultimi anni, 7,2% appunto di deficit sul PIL, record in negativo appunto che è stato causato anche a causa del fardello dei bonus edilizi e del super bonus, che sono costati veramente molto di più delle aspettative. Mi viene da dire che in questo senso le stime della Ragioneria Generale dello Stato sono state davvero davvero un buco nell'acqua e che ci hanno di fatto condannato ad un deficit molto più alto delle aspettative, deficit che nel 2024 rimarrà comunque molto alto, si attesterà infatti al 4,3%, che è una cifra ben al di sopra di quanto dovrebbe essere, diciamo così, e appunto valore di deficit che ci assicurerà purtroppo l'ammissione alla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, che è quella procedura a cui si è ammessi nei casi in cui il deficit superi diciamo di una cifra consistente i limiti stabiliti dal patto di stabilità.
Ciò che però ci interessava un po' a tutti era capire da dove il governo avrebbe tirato fuori quei famosi 20 miliardi euro più euro meno che servono nel 2025 per rinnovare il taglio del cuneo in busta paga e per rinnovare il taglio delle aliquote IRPEF. Informazioni che però nel DEF non ci sono state, come dicevamo prima e nella scorsa puntata, e che quindi dovremo aspettare settembre per ottenere. Ora, non so come la pensi tu, Nick, ma personalmente a me sembra un po', tra molte virgolette, sospetto che tutto sia stato rimandato a settembre, soprattutto perché settembre vuol dire dopo le elezioni europee.
Ma sospetto è sospetto, anche perché cioè questi soldi alla fine il governo li vorrà trovare da qualche parte, perché figurati se accetterà di rinunciare alla sua manovra più importante. Però è anche vero che cioè, se sti soldi li deve trovare e realisticamente altro deficit non lo potremo fare, beh, o aumenti le tasse o tagli la spesa pubblica, non è che puoi morire di morti diverse. E qualunque sia tra queste due, alla fine sono entrambe cose impopolari, che ovviamente in un periodo di campagna elettorale per le europee sicuramente al governo non lo vogliono fare, c'è poco da girarci attorno.
Ora, al netto di queste notizie negative, però ci sono anche un paio di punti positivi. Il primo è che l'inflazione continuerà a scendere, quindi a tutto beneficio del nostro carrello della spesa e francamente anche del mio portafogli. E il secondo è che anche la disoccupazione continuerà a calare, che considerato tutto, sono entrambi fattori che al PIL non potranno che far bene.
Tra le altre cose poi di cui si sta parlando anche degli impatti positivi di alcune nuove riforme, in particolare riforme sull'istruzione e sulla ricerca, che dovrebbero andare a migliorare il capitale umano che abbiamo in Italia e che complessivamente potrebbero andare a aumentare la produttività complessiva delle imprese e di conseguenza potrebbero andare a impattare positivamente sul PIL. Ora parlo al condizionale, perché se poi tu formi meglio i giovani ma questi se ne vanno perché le opportunità in Italia sono quelle che sono, siamo punta a capo. Però è indubbio che investire su istruzione e ricerca sia un'ottima ricetta per migliorare le cose e che diciamo soprattutto sia un modo di programmare a lungo termine, che è una boccata d'aria fresca se lo chiedi a me. Poi vediamo come il tutto si concretizza, non mettiamo le mani avanti troppo presto, ma già che ne stiamo parlando, francamente è un'ottima cosa.
Cambiamo ora totalmente argomento, perché in settimana è scoppiato un nuovo grosso scandalo che ha travolto Zara e H&M. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle accuse che Herside, una ONG britannica, ha mandato ai due gruppi di fast fashion, che sono stati accusati di produrre i propri capi con cotone non sostenibile, per diciamo non dire proprio sporco, che sarebbe prodotto in alcune aree del Brasile dove si verificano regolarmente episodi di espropri di terre, violenze e corruzione.
Allora, facciamo un attimo di ordine. Cosa ha fatto questa ONG? Sostanzialmente ha utilizzato immagini satellitari per tracciare 800.000 tonnellate di cotone proveniente dal Brasile e ha prodotto un report che denuncia le attività di Zara e H&M, H&M, come lo volete chiamare, che ha un titolo veramente abbastanza autoesplicativo, visto che si chiama, e qui cito, crimini di moda, i giganti europei del retail collegati al cotone sporco proveniente dal Brasile. Cioè, non l'hanno veramente mandata a dire.
Insomma, la ONG non l'ha proprio mandate a dire, e in questo report avrebbe scoperto che appunto il cotone che viene lavorato negli stabilimenti di Zara e H&M in Cina proverrebbe da due delle più grandi aziende agroindustriali del Brasile, che sono SLC Agricola e il gruppo Rita, e le famiglie appunto proprietarie di queste aziende vanterebbero una lunga lista di processi per corruzione, deforestazione illegale e land grabbing, cioè l'occupazione forzata di grandi porzioni di terra per lo sfruttamento industriale e l'allontanamento allontanamento delle comunità che su quella terra prima ci vivevano.
E ad aggravare la situazione e fammi dire a lasciarmi un po' con l'amaro in bocca è il fatto che questo cotone è stato certificato da Better Cotton, che è il più grande ente certificatore di cotone sostenibile. E questo, diciamo che potrebbe dirla lunga sugli enti certificatori che talvolta vengono accusati, forse giustamente, di rilasciare certificazioni fasulle sotto lauti compensi e senza verificare effettivamente se le aziende se le meritino oppure no queste certificazioni. E diciamo che se anche questo ente fosse in un certo senso colluso con le politiche di greenwashing delle aziende, di certo non sarebbe una bella notizia per la società e per tutti noi. Ovviamente per ora tutte queste sono solo accuse da parte della ONG e quindi tutto da verificare, ma se queste si rivelassero effettivamente vere, diciamo che l'amaro in bocca ci sarebbe come.
Tutto questo casino che sta succedendo, le istituzioni, l'Europa, che stanno facendo? Diciamo che per certi versi sono un po' fermi a guardare, perché se è vero che c'è un regolamento sulla deforestazione che è entrato in vigore nel giugno 2023, che obbliga le aziende a tracciare la provenienza delle materie prime per assicurare che appunto non siano frutto di pratiche illegali, questo benedetto regolamento in realtà non contempla il cotone e quindi il sospetto è che proprio per questo motivo molte aziende continuano a fornirsi e a rifornirsi in Brasile, dove appunto la produzione di questa materia prima sta aumentando drasticamente e soprattutto senza particolari controlli, al punto che addirittura si prevede che il Brasile diventerà il più grande esportatore di cotone al mondo entro il 2030.
Certo, mi viene da dire a quale prezzo, perché alla fine a rimetterci le penne sono le foreste che vengono disboscate per fare spazio a queste culture intensive che sono tutto fuorché sostenibili per l'ambiente. Cioè, se pensiamo per esempio all'Amazzonia, questo è forse il caso più emblematico in questo senso, perché negli ultimi 30 anni ha perso in media una superficie di foresta tropicale pari a 12.000 km quadrati all'anno, che io personalmente nemmeno riesco a comprendere quanto enorme sia questo numero in termini poi di danno che fondamentalmente viene fatto al polmone del nostro pianeta. Ragazzi, interrompiamo solo un secondo la programmazione per ringraziarvi veramente tanto, visto che la scorsa puntata eravamo vicini alle 100 recensioni a 5 stelle su Spotify, ve l'abbiamo chiesto di darci una mano e manco a dirlo, ora le abbiamo già superate. Quindi davvero grazie per il supporto e grazie per ascoltare ogni settimana Direct. Ma ora torniamo alla puntata. Concludiamo la puntata di oggi parlando di un argomento che ci sta particolarmente a cuore e che spesso purtroppo non ha l'attenzione che si merita. Sto parlando di che cosa? Sto parlando della lotta alla criminalità organizzata e di una gran buona notizia che riguarda proprio questo tema. A cosa mi riferisco? Mi riferisco ai passi in avanti che abbiamo fatto rispetto alla confisca dei beni della mafia. Pensate che negli ultimi 16 mesi sono stati confiscati beni per un valore di 3 miliardi di euro, appunto alla mafia, e stando a quanto condiviso questa settimana dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata, da qualche anno questo numero è in costante aumento. E tutti questi beni poi, una volta confiscati, sono portati a nuova vita e restituiti alle comunità, che è veramente, veramente un'ottima notizia.
Giusto per far chiarezza, questi beni confiscati alla mafia e restituiti alla comunità prendono il nome di beni destinati e in appena 4 anni il loro numero è più che triplicato e parliamo di terreni, appartamenti, ma non so, anche auto, gioielli, oggetti di valore, addirittura aziende, insomma di tutto e di più. Pensate che in totale lo Stato ad oggi ha più di 22.000 beni in gestione che devono appunto ancora essere destinati, ma la buona notizia è che appunto questi stanno diminuendo e stanno diminuendo perché lo Stato li sta destinando e sta diventando pian piano più veloce, diciamo più efficiente nel farlo, che francamente dai è un'ottima cosa, una buona cosa che vale la pena sottolineare.
Ora, non per fare quello che vuole guardare al bicchiere mezzo vuoto, però se c'è un dato che di tutto questo argomento un pochino mi fa storcere il naso è quello riguardante le aziende confiscate, perché purtroppo lo Stato da questo non guadagna granché e questo perché di tutte quelle confiscate praticamente il 70% è una scatola vuota, quindi si tratta di aziende che non hanno mai operato, non hanno beni nel patrimonio e non hanno alcuna prospettiva di essere attivate, il che ovviamente vuol dire che da queste non c'è praticamente nulla da cui tirare fuori qualcosa. Quindi Ricapitolando, il governo ha presentato un DEF orfano delle politiche economiche e con dei dati non esattamente rosei, almeno per quanto riguarda le stime del PIL e del debito negli anni a venire.
Zara e H&M dovranno rispondere delle accuse che Airside gli ha mosso, perché se dovessero essere confermate il danno d'immagine sarebbe davvero enorme.
E l'Italia sta facendo dei passi da gigante nella lotta alla mafia, migliorando tutti quei processi che appunto portano i beni confiscati a nuova vita, a tutto vantaggio della collettività. Ma per oggi noi ci fermiamo qui, ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Ciao!